scarpe speciali. Seduto al bar, guardava verso il soffitto come a un immaginario pubblico, chiedendo: mi darete un mondo speciale? Giampiero Neri, dall'aspetto occidentale del vestito. Corridoni, Alfredo viene alla luce alle 2 di notte a Erba, il 5 aprile 1898. È secondogenito. Questo particolare agirà su di lui ancora prima di nascere, anche se non lo saprà né allora né mai. Sua madre, infatti, angosciata dai travagli del primo parto, cercherà vanamente di abortire con i sobbalzi del calesse, spronando il cavallo a velocità pericolosa lungo le buche della strada che scende al lago di Busiano. Il terrore del nuovo parto, dopo l'incubo del primo, viene diagnosticato dal medico come affezione nervosa, pronunciata con aria grave davanti al marito sgomento. La sentenza non indica rimedi specifici, ma resta comunque una definizione. Proverà successivamente con una pozione fetida di erbe ripugnanti che le causerà solo sudori gelidi e conati di vomito. Rinuncerà a sottoporsi ai ferri di una levatrice, perché già la parola ferri le provoca una scossa. 6 anni lo dividono da suo fratello, una distanza incolmabile. A 5 l'altro ne avrà 11. E il 7 maggio 1903 lo porterà sulle spalle da Erba a Ponte Lambro, attraversando boschi e paesi, guadando acque correnti come un elefante con il guidatore appollaiato sul collo. Altro giorno memorabile, il 16 giugno 1904, quando viene colpito alle gambe sulla piazza del mercato a Incino dal sasso di un ragazzo a piedi nudi. Suo fratello glielo indica con il braccio teso, come si fa con un cane, e gli grida: prendilo, Alfredo! E lui si precipita a inseguirlo tra le bancarelle di frutta, sgattaiolando tra i passanti finché incespica, ma cadendo riesce ad avvinghiarlo nella polvere, mentre suo fratello e altri ragazzi lo incitano perché lui è più piccolo. Si rialzano. Coraggio, Alfredo! Gli grida suo fratello e lui si sente una forza immensa quando riesce a colpirlo in un occhio e, stupefatto, ansimante, lo vede cadere. E gli altri lo sollevano sulle braccia e lo scagliano in alto e sente suo fratello che grida: bravo, Alfredo! Lo fanno volare ancora in alto. Mai più proverà la felicità di quella mattina. Contro il cielo di Incino, la torre di Teodolinda inclinata, le braccia aperte. Il 10 dicembre 1905, in prima elementare, al termine del trimestre, Suor Celeste dice a sua madre, ricevendola nella sala visite luccicante di vetri e di cera: ma è volonteroso, ma non è come suo fratello. Sua madre lo ripete in salotto a suo padre, a voce bassa, ma non troppo, in modo che lui dalla camera possa sentire. Da quel momento si accorgerà di provare per suo fratello un sentimento che solo a 62 anni, chiacchierando con un suo nipote sul treno delle 16:15 tra Erbe e Inverico, avrà il coraggio di definire con un sorriso mesto: odio. Il 6 giugno 1916, il carrello della teleferica che trasporta la sabbia dalla cava alla loro cementeria precipita sulla testa di suo padre. La morte è immediata. La notizia viene riportata dalla provincia di Como. Imponente a Erba l'espressione del cordoglio. Si calcolano più di 400, come confermano le fotografie dello studio Marconi, le persone che seguono il funerale, con commenti unanimi sulla eccezionalità dell'incidente e la fatalità delle concause. Suo fratello prende, come dice la loro madre, le redini dell'azienda. Lui sta ripetendo l'ultimo anno di ragioneria. L'importante, aggiungono abbassando la testa i congiunti, è che non ne perda altri. Il 5 maggio 1917 viene scartato dal servizio militare per insufficienza cioratoracica. Quella che gli altri considerano una fortuna diventa una pena segreta. Frequenta la sera la piccola palestra intitolata Forza e Coraggio, arrampicandosi sulle corde e sulle pertiche, sospendendosi agli anelli e soprattutto ripetendo le flessioni con il corpo parallelo al pavimento. La capienza toracica, al culmine della ispirazione, è aumentata di 3 centimetri. Ma la statura è rimasta pressoché invariata. 1,60 m. Contro 1,59 m di prima e 1,83 m del fratello. È in quel periodo che si inserisce nelle scarpe, tra il calcagno e il tacco, una soletta rigida, che però gli dà una sensazione di camminare sui trampoli e gli procura lievi dolori. La mattina del 5 aprile 1918 entra nel negozio di un calzolaio di Lecco, via Rovani 22, e con la sua bonaria spavalderia chiede se è possibile avere scarpe speciali. Che cosa intende per speciali? Gli chiede l'altro seduto al deschetto posando il martello dentro il grembiule di cuoio. Per correggere la statura, sorride confidenziale. Basta farle su misura, risponde l'altro. Diventerà da quel giorno un cliente fedele e crescerà di 3 centimetri, passando da 1,60 m a 1,63 m. È la terza persona a Erba ad acquistare una moto gilera di 250 centimetri cubici di cilindrata. Quando svolta al termine della discesa in via Romagnosi e sobbalza sulle rotaie del tram, trasforma i colpi del motore in bombe detonanti, con rauche accelerazioni che attirano l'attenzione di tutti, passanti attoniti e avventori curiosi, che si affacciano alla porta del Busisio, il bar a 5 luci. Del centro. Il 14 giugno 1921 partecipa alla gara in salita Erba San Maurizio, classificandosi al primo posto e meritando la medaglia con la loro a forma di ruota della ABC, Associazione Brianza Centauri. Sente che è il culmine della sua vita. 2 giorni dopo, il 16 giugno 1921, si commuove da solo al lago di Alserio dopo aver pescato un lavarello.
gli toglie piano l'amo dalla gola e lo reimmerge nell'acqua, lasciandoselo scivolare via tra le dita.
Il 2 settembre 1921 comincia a collaborare con il fratello nella gestione della cementeria. Per farsi le ossa, come dice sua madre, viene preposto a sorvegliare il reparto spedizioni, ma un pomeriggio di ottobre ha un violento alterco con un dipendente, Dante Maggioni di Lurago, che rifiuta ostentatamente di obbedirgli. Lo minaccia con il pugno, ma nel cielo uno in pieno petto lo fa stramazzare contro un traliccio. Si aspetta il licenziamento dell'operaio, ma viene spostato lui di reparto. Una lettera anonima rivela alla famiglia, l'8 marzo 1923, una sua tresca con una dipendente della contabilità, Oggioni Carla, di 27 anni, di Arcellasco, che è stata vista anche fumare nell'intervallo del lavoro. Convocato da sua madre e da suo fratello, gli viene chiesto se è vero. Sì, perché? Sua madre risponde senza guardarlo, il viso impietrito dal disprezzo. Perché la legna si fa fuori dal bosco. Continua a incontrarla segretamente il lunedì e il giovedì nel magazzino gremito di carrelli e di sacchi, i vetri incrostati di polvere. Ma il venerdì si incontra con un'altra, la figlia del dottor Garlasco, notaio di Albavilla, conosciuta alla festa dell'albero della cucagna, dove lui ha trionfato grazie a una pece segreta fornitagli dal suo calzolaio. Con lei risale mano nella mano in attesa dell'abbraccio sotto il ponte di ferro, il sentiero che costeggia il Lambro lungo la scarpata sassosa delle rotaie. Sorpreso dalla facilità con cui interessa alle donne. Ha scoperto che un certo sorriso tra sornione e scettico, quando gli riesce bene, è più importante della statura. Cerca, parlando, di arrivare a quel sorriso. E i suoi discorsi a volte non sono che giri per giustificarlo. Ha trovato una frase che le incuriosisce e che lui non rivela neanche agli amici perché non gli rubino il segreto. Io ho capito qualcosa di te. Funziona sempre. Lui non sa quasi mai che cosa ha capito, ma sente che è un particolare un po' strano, un po' misterioso e torbido. Una voglia insieme di pulito e di sporco, che lui differisce sempre di chiarire finché la prima volta che fanno l'amore è come se si svelasse da sé. È l'unico campo in cui prova una superiorità illimitata su suo fratello, che è più forte e più bello di lui. Né esita a farglielo capire con un sorriso allusivo, mentre l'altro arrossisce. Il 20 ottobre 1931, quando suo fratello sposa la seconda fidanzata della sua vita, lui lo aspetta in chiesa con 12 donne. Le conta che lo hanno amato. Sposerà il 15 aprile 1938 l'unica che ha ostentato indifferenza nei suoi confronti. Alta, 1,74 m. 14 centimetri più di lui. Slanciata, statuaria, come viene definita dall'eco di Incino. Il giorno delle nozze, porta capelli neri sciolti sulle spalle e un trucco accurato, ma forte, che sottolinea una bellezza altera. Quando scende dalla lancia a Pridia per una istantanea che il marito le scatta con la Zeiss, sembra i parenti acquisiti e intimiditi la matrigna di Biancaneve nel film di Walt Disney, che furore già lux da 22 giorni. Il 27 novembre 1939 nasce un figlio di 2 chili e 4 etti, cui viene dato il nome di Leone. Il padre, scendendo le scale di marmo della clinica 7 giorni dopo, con la moglie al fianco, dice: dovrà avere tutto quello che non ho avuto io. Una bomba incendiaria distrugge il 3 agosto 1944 un capannone della cementeria. I due proprietari si rifugiano con le famiglie all'albergo Corona di Chiavenna, dentro un bosco di castagne sulla costa della montagna. Qui, il 10 agosto, suo fratello gli dice per la prima volta che vorrebbe in futuro dirigere da solo la cementeria. Gli chiede di pensare alla cifra della liquidazione. Lui ne è talmente sconvolto che suo fratello cerca di rassicurarlo. Ma credevo che tu lo desiderassi. La sera non mangia. E la moglie lo sente piangere in bagno. Comincia a soffrire di insonnia e a prendere sonniferi. A notte fonda a rileggere i romanzi di Salgari alla luce di una candela, i vetri foderati di carta nera per l'oscuramento. Prova sensazioni di intimità come da bambino, quando si accovacciava nel letto vicino a suo padre e immaginava fuori una bufera di neve. Il 12 maggio 1945 la cementeria riprende a funzionare, la sua insonnia si aggrava e i sonniferi gli provocano una intossicazione. Viene ricoverato al Fatebene Fratelli, dove gli diagnosticano un forte esaurimento nervoso. Quando esce, 25 giorni dopo, suo fratello torna sulla ipotesi della separazione. Lui risponde con voce fioca: vediamo. Dopo aver assistito al Cinema Teatro Vittoria allo spettacolo Varietà, varietà, Leone manifesta ai primi del 1946 l'intenzione di dedicarsi alla danza nel teatro di rivista. Suo padre la interpreta come una confessione precoce di omosessualità. È accasciato. Gli dice quello che suo fratello gli aveva detto 26 anni prima: tu non farai mai niente di buono. Frase che suo figlio non gli perdonerà più. Il 3 luglio 1946 la divisione è fatta, suo fratello aggiunge 6 milioni alla cifra stabilita dai periti, ma l'inflazione nel giro di 3 mesi ne ridurrà del 40% il valore. Impiega metà della liquidazione nell'acquisto a Varese del cinema Apollo e nella partecipazione a una finanziaria insieme con un socio di Asso. Parte nell'autunno per un albergo di Rapallo, dove il medico gli ha prescritto un periodo di riposo e di rigenerazione. Le maschere dei due cinema, qui a Bonato, il Majestic e il Tiguglio, sorridono quando lo vedono avvicinarsi con la sua andatura ciondolante di malato distratto. Il 30 aprile 1947 un telegramma lo avvisa che il socio è sparito con i fondi. Rientra a Derba. Neanche il cinema di Varese riesce a recuperare l'investimento schiacciato dalla concorrenza dell'impero, che apre la volta a cupola come un planetario e ricambia l'aria in pochi minuti. Il 6 febbraio 1948, angosciato ma fiducioso, accusa suo fratello, attraverso l'avvocato, di aver approfittato delle sue condizioni di salute per promuovere la divisione dell'azienda e risparmiare sulla liquidazione. Questo passo segna la rottura definitiva tra di loro. Otterrà, in via transazionale, altri 16 milioni, che però a causa dell'inflazione valgono la metà dei 14 milioni corrisposti inizialmente. Il 25 ottobre 1957, sua moglie muore di leucemia. Due decenni sono bastati a trasformarla in una vecchia. Il viso solcato da rughe, gli occhi febbrili. Il 6 novembre 1963, esauriti quasi completamente i risparmi, chiede per la prima volta aiuto a suo figlio, che a Milano ha rinunciato alla danza e collabora a spettacoli per la televisione. Non saprà mai qual è precisamente la sua attività, ma scoprirà che ha ereditato l'attrazione per le donne e il potere di attrarle. Sarà per 2 anni, mentre vivono assieme in un appartamento di via Ampère, una complicità che li unisce. Emigra in un monolocale di via Pacini quando una nuova compagna di suo figlio fa il suo ingresso in casa e mostra di non gradire la sua presenza. Riceverà ogni mese dal figlio, in una busta chiusa, infilata in una casella dell'androne, un modesto aiuto in denaro. La sera, al bar delle Palme in via Vallazze, gli viene riservato un tavolino nell'angolo per guardare la televisione. Il pomeriggio va spesso alla stazione di Lambrate, sul terrapieno della ferrovia che campeggia in fondo a via Pacini, per vedere sotto una pensilina il passaggio dei treni. Commenta con un sorriso amaro: ora sono veramente un pensionato. La sera del 27 novembre 1974 dice al suo vicino di pianerottolo, un violoncellista che gli passa il quotidiano del giorno prima: sto migliorando, ho imparato a perdonare. A chi? A me stesso, risponde, e a mio fratello. 7 dicembre scrive a suo fratello un biglietto. Vuoi che ci incontriamo? Il 13 dicembre muore. Come dice il referto, per arresto della circolazione sanguigna.